buongiorno a tutti e a tutte dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 27 marzo 2024, ci stiamo avvicinando ad aprile, e queste grandi linee, il podcast che vi informa in una mezz'oretta su cosa accade in Italia e nel mondo, e lo facciamo preparandoci e preparandovi alla puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Alessio Cherchi.
E ovviamente vi ricordiamo che le notizie che tra poco andrete ad ascoltare non sono approfondite, e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato per i soli abbonati. Ci prendiamo una mezz'oretta e partiamo.
E partiamo dall'Italia.
Allora, io lo so che Capodanno ormai è passato, però dobbiamo tornare su una vicenda di cui abbiamo parlato varie volte, ovvero della festa di fine anno.
Il Capodanno col botto.
Il Capodanno col botto e con lo sparo.
Della pistolina di Del Mastro.
Della pistolina del deputato Emanuele Pozzolo.
Ah, di Pozzolo, pardon.
Esatto. Cerchiamo di riassumere la vicenda. Praticamente pare che Pozzolo si sarebbe presentato alla festa di fine anno di Del Mastro, che è organizzata con parenti e familiari. Ricordiamo che appunto Pozzolo è un deputato di Fratelli d'Italia, al momento anche sospeso, e a quanto pare è partito un colpo dalla pistola di Pozzolo che è andata a ferire Luca Campana, caposcorta di Andrea Del Mastro, appunto sottosegretario alla giustizia. Quindi cosa è successo? Che Campana aveva accusato Pozzolo di aver sparato proprio lui quel colpo di pistola. Pozzolo ha negato che sia stato lui a sparare, ma tutta questa vicenda, perché ne stiamo parlando di nuovo adesso? Perché ci sono degli aggiornamenti, in quanto la perizia della procura di Biella ha concluso che le tracce dello sparo sul tavolo, e questo è molto importante perché a quanto pare dalla ricostruzione di Campana, Pozzolo era vicino al tavolo, perché stava a quanto pare, insomma, fatto vedere che aveva questa pistola Pozzolo. A quanto pare, sia dalle tracce dello sparo e dalla dinamica dell'impatto del proiettile, tutto questo è compatibile con la versione di Campana, ovvero quindi che Pozzolo aveva l'arma al momento dello sparo. Quindi le indagini sembra che siano arrivate ad un punto di svolta, ma la domanda in questione rimane sempre la stessa: cosa diavolo ci faceva Pozzolo con un'arma il giorno di Capodanno?
Ma sai che tutta questa perizia la trovo un po' confusionaria, nel senso, cosa hanno dimostrato? Cioè, hanno analizzato la scena del crimine, per così dire, e hanno ritenuto plausibile che il colpo sia venuto dalla pistola, o hanno trovato tracce di polvere da sparo o nelle mani di Pozzuolo o nei suoi vestiti, che mi sembra che lui non abbia mai consegnato, giusto?
Io mi ricordo dello stab, ne avevamo già parlato, se
anche
non sbaglio.
Ho un vago ricordo.
Quindi c'erano prove, giusto?
Sì, però gli aggiornamenti riguardano il fatto che praticamente sono state rilevate delle tracce di sparo sul tavolo, e al momento di quanto accaduto Pozzuolo era molto vicino a questo tavolo.
Quindi la traiettoria è compatibile.
Esattamente, okay. Esattamente. Quindi a quanto pare la versione di Campana sembra al momento quella più plausibile rispetto a quella di Pozzolo, anche perché Pozzolo ha continuato a dichiarare che lui non aveva l'arma al momento dello sparo, insomma.
Però per rimanere in metafora d'arma da fuoco, non hanno trovato la pistola fumante che indica la colpevolezza di Pozzolo. Hanno detto che è plausibile.
Esattamente.
Ok, sì. Ok.
Incredibile, non me lo aspettavo. No, davvero, non lo sapevo. Scusate, sono proprio sconvolta e scioccata.
Non si è sparata da sola questa pistola.
Incredibile, incredibile.
Ma
non
sapevi
davvero
che a Capodanno si porta la pistola per festeggiare? O
a Biella si usa così? Ah, meno male che adesso lo so.
No, anche a Cagliari.
Ok, meno male che mi avete avvisata.
Sì. Passiamo agli esteri.
Un breve aggiornamento che riguarda il nostro Donald preferito. Giusto? Siete d'accordo?
No.
Di quale Donald sto parlando? Non è Donald Duck, è
no.
Donald Trump.
Il Trump?
Esatto, proprio il Trump. Perché vi avevamo aggiornati ieri su alcune novità riguardanti i procedimenti a carico di Donald Trump, uno dei quali è di natura penale, riguarda il caso Stormy Daniels. Subito a ruota, dopo aver stabilito la data d'inizio del processo per il 15 di aprile, il giudice ha anche imposto una sorta di ordinanza restrittiva, un obbligo di non pubblicazione o qualche difficoltà a tradurre quello che in inglese è chiamato gag order. Fondamentalmente è stato intimato a Trump di stare zitto.
Sì, non gli hanno imposto pratiche BDSM, ma non potrà parlare sostanzialmente.
Esatto, ve lo volevo presentare così perché era molto divertente.
Sarà difficilissimo per Trump fare questa cosa.
Ma è soprattutto, cioè, per quanto mi sembri abbastanza retorica, la domanda la farò lo stesso: perché è successo? Com'è che The Donald è stato limitato nelle sue espressioni?
Di solito è così morigerato.
Tutto sta proprio qua, perché secondo l'ordinanza, appunto, Trump non potrà fare né potrà portare altri a fare commenti o dichiarazioni riguardo il ruolo dei testimoni nel caso, né potrà fare commenti riguardo l'accusa sul personale del tribunale o sui loro parenti.
Quindi Trump non potrà fare Trump?
Esatto, fondamentalmente per questo l'ho reputato piuttosto interessante, perché inoltre anche i commenti sui membri della giuria sono proibiti, giusto per darvi un'immagine un po' più completa, e questo infatti è stato stabilito proprio dal giudice sulla base di precedenti commenti che Trump aveva fatto in casi precedenti, appunto, e il giudice ha definito queste sue precedenti esternazioni minacciose, istigatorie e denigratorie.
Trump tende a insultare i giudici, i protagonisti dei suoi processi, tutti quanti,
le loro famiglie, le loro famiglie. Pare, nessuno rimane salvo, non si esime dal commentare niente.
Mi pare giusto che, detto molto chiaramente, si siano un po' rotti le scatole di venire ogni volta insultati, attaccati, quindi non mi sorprende. Ecco.
Comunque, ve lo spoilerò, non cambierà nulla, cioè Trump 5 minuti dopo questa sentenza, io sono certo che sia andato su Truth e abbia sparato una valanga di scleri potentissimi.
Contro questa sentenza,
assolutamente,
innanzitutto.
Assolutamente sì.
Infatti, seguiamola un po' meglio perché mi sembra interessante. Comunque è evidente che si tratta di una mossa che vuole appunto imbrigliare quella di cui stavamo parlando adesso, che è fondamentalmente la retorica che caratterizza Donald Trump da sempre, per come abbiamo imparato a conoscerlo, ecco. Una retorica che è sicuramente al vitriolo, una retorica che è violenta, ma che spesso si è anche rivelata, a quanto pare, piuttosto efficace.
È perché comunque, si tratta anche di una buona parte di campagna elettorale, cioè il fatto che Trump continua ad attaccare così un po'
credo sia proprio lui così, anche a prescindere dalla campagna elettorale.
Sì, no, ovviamente, però anche il fatto di muoversi in questo mondo, attaccando in questo modo, muove il suo elettorato lo smuove un pochettino in un certo senso, quindi è sì un modo, insomma, della sua figura, ma un occhio alla campagna elettorale comunque.
Certo, non può mancare.
Sempre.
Anche perché vorrò proprio vedere le conseguenze di una eventuale violazione di questo gag order.
Allora ragazzi, ho due notizie piuttosto interessanti da darvi. Una proviene dalla Thailandia e l'altra invece proviene dalla Georgia. Le unisce la tematica. La Georgia è il paese, non lo stato degli Stati Uniti.
Perfetto.
E dico, queste due notizie sono unite dal fatto di essere relative alla comunità LGBTQIA, ma vi avviso di già, una è positiva e l'altra è negativa. Da quale preferite che inizi?
Allora, così a naso, quella della Georgia non credo sia quella positiva. Dai, partiamo con la Thailandia.
Va bene, allora partiamo con la Thailandia, dove la Camera Bassa del Parlamento ha approvato una legge sulle unioni omosessuali. Fondamentalmente ha reso legale, si è iniziato, diciamo, il processo per rendere legale il matrimonio omosessuale. Infatti deve essere prima approvata anche dal Senato e deve recare la firma del re per diventare effettivamente legge, però al momento è passata con una maggioranza schiacciante. Parliamo di più di 400 voti a favore e solamente 10 contrari. Se approvato, renderebbe la Thailandia il primo paese nel sud-est asiatico a legalizzare il matrimonio fra le coppie omosessuali. È interessante perché l'articolo da cui mi sono informata sottolineava come la legislazione del paese non rifletta l'effettiva cultura del paese, che invece presenta una rigogliosa e effervescente, diciamo, comunità LGBTQIA, e quindi sarebbe anche ora di aggiornarsi, ecco.
A proposito di cose rigogliose della Thailandia, no? Io spero che questa legge non faccia la fine di quella della coltivazione della cannabis, che all'inizio era stata legalizzata e poi improvvisamente si era
tornati indietro.
Esattamente, quindi bene per la comunità LGBT in Thailandia, ma vi prego, smettete di cambiare idea.
Tornando alle ultime cose che vi volevo dire riguardo questa bozza di legge, il fatto che il linguaggio scelto per descrivere le unioni e le varie situazioni è stato molto inclusivo, cioè si è evitato di parlare di mogli, di mariti, eccetera, eccetera. Mi sembrava un dettaglio interessante,
sì, molto interessante,
da darvi, che denota una certa sensibilità, ecco, nei confronti della tematica. E volevo anche dirvi che è già contemplato anche il diritto all'adozione per le coppie omosessuali.
Questo è estremamente progressista.
Yes, it is.
E quindi immagino che comunque manca solamente il Senato e la firma del re, ma le sensazioni sono, immagino, positive.
Sì, diciamo che a sentirlo così non sembra poca roba quella che manca, ma contemporaneamente mi sembra percepibile una certa positività, un certo ottimismo.
Tanto ne riparleremo sicuramente.
E dopo l'ottimismo,
la notizia cattiva.
Siete pronti?
No.
A curb your enthusiasm, cheat.
Cosa è successo?
Ebbene, se in Thailandia appunto siamo così progressisti, invece in Georgia siamo attaccati ai valori della famiglia tradizionale. Scusate, non c'è proprio niente da ridere. però certe notizie vanno accolte con un po' di fascino dell'assurdo, perché se no non riesci ad andare avanti. Quindi, tornando alle cose un po' più concrete, si tratta appunto di nuove leggi fondamentalmente anti-LGBTQIA in Georgia. Si tratta di due leggi costituzionali ed è una questione un po' particolare, perché non si tratta di modifiche alla Costituzione in sé per sé, è una questione particolare dello Stato della Georgia che non vi saprei spiegare meglio, per cui questo set di leggi costituzionali si aggiunge alla Costituzione, mettiamola così. La prima di queste porterà il Parlamento a votare un emendamento sull'articolo 30 della Costituzione, che dovrà contenere una garanzia di protezione dei valori della famiglia e dei minori, che è sempre la preoccupazione nei confronti
famiglia
di giovani e giovanissimi.
E
famiglia tradizionale, esatto. Capisaldi.
Non toccate i nostri bambini.
Non fatelo.
E neanche i genitori a questo punto.
Esatto. Solo se sono etero. La seconda legge si esprime più esplicitamente su una serie di divieti che saranno imposti appunto alle personalità non etero, non eteronormate, insomma tutti coloro che possono sentire parte della comunità LGBTQIA. Fra queste, per esempio, sarà resa illegale la transizione, sarà illegale l'adozione se non appunto a persone eterosessuali, nei documenti non si potrà recare altro genere che sia diverso da maschio o femmina, né un individuo né un'istituzione può utilizzare termini di riferimento al genere che siano diversi appunto da quelli binari. E inoltre ci sono tre punti che sono palesemente un eco di quelle leggi che abbiamo già visto promulgare in Russia riguardo l'antipropaganda gay, mettiamola così. Fra queste, appunto, saranno vietate esternazioni e pubblici incontri, non si potrà distribuire del materiale informativo riguardo qualsiasi tematica di interesse non conforme, di nuovo a, diciamo, una società eteronormata, e non si potranno distribuire neanche informazioni che in qualche modo possano normalizzare queste realtà.
Ho una domanda, ma chi ha presentato questa bozza di legge? Nel senso, è stata la maggioranza di governo?
Il partito al governo.
Ok, ed è un partito filorusso?
Dovremmo cercarlo, perché mi ricordo come si chiama, perché si chiama Dream Party e mi ha fatto ridere, ma non mi ricordo, non ho visto specificazioni sul filo russo, anche perché comunque la Georgia è un paese che ha avuto un fair share di problemi con la Russia.
Chiedevo esattamente per quello, perché mi sarei aspettato che i proponenti di questa legislazione stessero palesemente strizzando l'occhio alla Russia con una legge che mima completamente la legge russa. Ed è, mi sembra, fatto apposta per dare una sorta di spallata, se vogliamo, al governo russo e dire sì, stiamo facendo come voi.
Strizzando un po' l'occhio, insomma,
sì,
al Cremlino. Sì, sarebbe interessante approfondire il partito, insomma, perché evidentemente ci sono molti, molti aspetti legati proprio alle leggi russe, quindi se prima hai detto che, insomma, era tutto molto progressista, qui siamo in legge proposte molto 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 conservatrici, ecco.
Poi attenzione, non so se l'opinione pubblica georgiana sia dietro a questa legge, nel senso se effettivamente verrebbe supportata o meno. Questo è tutto da vedere e da dimostrare, ma essendo che appunto posizionerebbe la Georgia in maniera molto affine alla Russia, e sappiamo che c'è un'opinione piuttosto forte, piuttosto contrastante in Georgia nei riguardi del Cremlino, non lo so come andrà a finire.
Stavo cercando delle informazioni per rispondere alla tua domanda, ma finora purtroppo non sono in grado di dirti con certezza né se sia un partito che vuole in qualche modo andare contro la Russia o se è un po' più filorusso, perché ho riscontrato, diciamo, posizioni un po' ambigue. Cioè, per esempio, hanno fornito aiuto all'Ucraina, ma non hanno contribuito alle sanzioni contro la Russia. Quindi, insomma, ora come ora non so elaborare di più.
Il piede in due scarpe, ok? Nel caso lo approfondiremo. Passiamo al settore guerra.
Ho qualche aggiornamento da darvi, più che sulla guerra, sulle relazioni fra Israele e Stati Uniti, che come sapete sono caratterizzate da una tensione che si è ulteriormente acuita dopo l'astensione degli Stati Uniti, che ha permesso l'approvazione della risoluzione ONU, diciamo contro, fra virgolette, le posizioni di Israele. Ciò ha portato anche a un ritiro della delegazione che doveva andare a Washington, vi ricordate, giusto amici?
Sì, ne avevamo parlato.
Con un certo atteggiamento offeso da parte di Israele e di Netanyahu, se vogliamo.
Esatto. Bene, a questo riguardo vi vorrei dire che sia Biden che Netanyahu pare stiano subendo forti pressioni da parte della politica interna. Biden ovviamente continua a ricevere critiche da parte dei propri alleati e dalla propria base elettorale per la gestione della crisi umanitaria di Gaza. Fra questi, ad un evento in Carolina del Nord, l'intervento di Biden è stato interrotto da dei, possiamo chiamarli manifestanti, in realtà erano una dozzina di persone che si trovava appunto a questo evento e che a un certo punto durante l'intervento di Biden ha detto hanno chiesto una domanda provocatoria tipo «E allora il sistema sanitario a Gaza?» E lì Biden, e tra l'altro finora si era cercato di tenere i manifestanti molto lontani da questo tipo di eventi, non ha avuto una reazione negativa, ha anzi addirittura ha detto «Non hanno tutti i torti».
Incredibile.
Citerò letteralmente, ha detto «They have a point».
Che insomma, dopo 5 mesi... 31.000 morti, ma mi sembra sì. Che...
C'è voluto tanto, ma almeno...
Poi, in realtà, allora, di tutto questo discorso, quello che ci deve rimanere è una domanda sola, ovvero, secondo voi, Biden e per estensione gli Stati Uniti si limiteranno a una presa di posizione di stampo, se vogliamo, poco incisivo come questa, o si arriverà anche all'embargo per le armi e quindi anche a un processo sanzionatorio, evidentemente, per Israele? Secondo me, no.
Io non credo, perché non vedo perché gli Stati Uniti si debbano dare la zappa sui piedi. Hanno degli interessi loro nei confronti di Israele, non è fatto per bontà dello Stato israeliano, quindi no, non credo.
Anche secondo me, cioè, torniamo al piede in due scarpe che abbiamo citato prima, cioè, un pochino criticano Israele, ma dall'altra comunque rimangono lì.
E nello scenario in cui Netanyahu entra a Rafah, e la tragedia si acuisce estremamente?
Non lo so, io ho molta paura.
Se si supera la famosa linea rossa, cosa succede?
Alla fine loro hanno davvero messo una linea rossa, cioè hanno proprio detto la linea rossa è Rafah.
Biden ha detto letteralmente linea rossa, wow. Ma bisogna vedere come la interpreterà. Diciamo che uno scenario in cui i rapporti tra Stati Uniti e Israele cambiano in negativo, non so se sarebbe una cosa che... ci vogliamo auspicare per la stabilità geopolitica internazionale, ma mi sembra che stiamo andando in quella direzione e sarà una cosa da osservare attentamente.
Perché sarebbe uno scenario totalmente nuovo.
Comunque, a riprova del fatto che per quanto ci sia tensione fra i due paesi, le comunicazioni e le collaborazioni continuano, anche se non è stata più mandata la delegazione, come ci ricordavi anche tu, per un atteggiamento offeso da parte di Netanyahu, il ministro della difesa israeliano Gallant e il segretario della difesa degli Stati Uniti Austin continuano le proprie discussioni riguardo la crisi umanitaria a Gaza e il piano di invasione di Rafah. Fra questi, Austin ha fatto sapere alla stampa che si è parlato soprattutto di strategie che coinvolgano attacchi di precisione per scovare la leadership di Hamas, che mi chiedo come mai non siano state fatte da prima, dato che quanto pare l'IDF è l'esercito meglio organizzato e meglio armato e più morale del mondo.
Perché non sono state abbastanza precise, ancora più precise.
Vabbè, perché sono tutti terroristi forse. Comunque, sono stati anche chiesti step credibili ed efficaci per l'evacuazione dei civili, once again, e un aumento del supporto umanitario in ingresso a Gaza.
Quindi possiamo dire sostanzialmente nulla di fatto di nuovo.
Tra l'altro, a proposito di supporto umanitario, 12 persone sono annegate nel tentativo di recuperare degli aiuti che sono stati paracadutati, ma a causa di un malfunzionamento sono caduti in mare.
Che, tradotto, significa 12 persone sono morte perché avevano fame. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli!
Dunque, allora, non so quanti di voi si ricordano la polemica di Open to Meraviglia. È passato quasi un anno, ma sembrano 5. Allora, non so quanti di voi, insomma, ricordano una delle tante cose strane di quell'operazione, ovvero l'aver usato delle clip della Slovenia per promuovere le cantine del vino,
sì,
italiane.
Bellissimo.
Ecco. Geniale!
Cioè, perché questa cosa veniva ridicolizzata? Perché è un leitmotiv del sovranismo, insomma, la cultura, la valorizzazione del paese, della patria.
Sbagliata, però.
Però, cioè, se poi tu usi immagini, video e slogan di altri posti, insomma, un po' il perculaggio, e scusate il termine, te lo stai chiamando.
Non è che magari intendevano dire che Slovenia Est Italia.
In effetti.
Erano
in effetti,
mire espansionistiche.
Famoso Prosec, ricordiamo. Allora, tutta estra intro per dirvi che, insomma, stavolta essere caduti nella trappola, diciamo così, sono i tori inglesi, altrettanto conservatori, altrettanto sovranisti.
Insomma, quelli con la Y, i tori inglesi.
Esattamente. Perché un video di propaganda politica per la candidatura a sindaco di Londra di Susan Hall, la candidata dei Tory appunto, ha usato immagini non di Londra ma di New York.
No, aspetta, come? Ora, com'è possibile?
Almeno quelle della Slovenia erano celebrative,
cioè,
raga.
Io non
Dai,
ho parole.
Almeno quelle erano celebrative.
Per farvi capire, la voce partiva con Londra. Una città immersa nella storia, ma stanotte le sue antiche strade sono testimoni di una storia diversa. Una storia non di re e regine, ma di crimine e disperazione. E poi, insomma, partiva un filmato di una serie di persone terrorizzate che fuggivano da una stazione ferroviaria. Stazione che non è londinese, non è manco inglese, ma è americana. E si riferivano al 2017.
Pure.
Quando la folla si spaventò per un falso allarme di colpi di arma da fuoco. Ora, l'idea di Hall era di sottolineare la quantità di crimine a Londra, ma ovviamente, se tu usi video presi altrove, perdi un attimo di credibilità. Ecco, la clip poi è stata subito rimossa e il video ricaricato senza, ma insomma, ovviamente il danno è fatto. E così a naso credo che questo non favorirà particolarmente la sua candidatura.
E anche oggi me la sento di dire, ma cosa memiamo a fare? Anzi, cosa memate a fare, raga? Dai.
Cioè, ma tra tutte le città.
Comunque, secondo me la sua candidatura è letteralmente affossata dopo questa cosa. Cioè, io non ho parole, sinceramente, non ho parole. Ma poi, cioè, parliamo di un video su cui la gente ci ha lavorato. La gente l'ha riguardato, l'ha sistemato, l'ha visto.
Aspetta, la gente ci ha lavorato, punto di domanda, sì. Perché mettiamo, non lo so quanto ci hanno lavorato.
No, però questo, quello che stava illustrando Andrea, è un pensiero che ho spesso anche io. Mi sa che anche un'altra volta qua a grandi linee l'avevo esposto. Cioè, in tutte le fasi di preparazione di questa cosa non c'è stato uno che a un certo punto ha alzato una mano e ha detto: ragazzi,
è peggio, lo sapevano benissimo, ne erano consapevoli e hanno detto: ma secondo me non se ne accorge,
esatto,
nessuno.
Ma nell'epoca di internet, nel 2024, non se ne accorge nessuno. Nel caso, se è così, sono molto ingenui.
Comunque, grazie a Susan Hall per aver fatto il lavoro dei laburisti, per averci garantito un governo laburista alle prossime elezioni.
E dai.
E siamo alla Trend Zone. Dove siamo oggi?
Quanto pare siamo su X.
Cosa ci trendano?
Al primo posto ci trenda Acerbi.
Ah, giusto, perché a quanto pare Acerbi è stato scagionato dalle accuse di razzismo.
Vuoi darci giusto qualche informazione in più per farci capire?
Perché la giustizia sportiva ha dichiarato che non c'erano abbastanza prove su quanto, insomma,
sull'insulto razzista che avrebbe rivolto a, com'era, Juan Jesus.
Quindi la giustizia ha fatto il suo corso, la magistratura calcistica è andata, ok.
È il testimone principale che ha detto, insomma, che è stato insultato con l'epiteto, insomma, della N-word. Non vale come testimonianza, insomma, come prova.
Quindi,
tangibile.
Jesus è stato fatto nero e non N-word.
Esatto,
okay.
Esatto.
Top. Al secondo posto abbiamo il solito reminder di che giorno è oggi ed è il
27 marzo.
Grazie Twitter, X, pardon.
Al terzo abbiamo appunto Juan Jesus, immagino collegata alla questione Acerbi. Al quarto posto, adesso mi lancerò nella prima pronuncia, Shein.
Ci sta, ma come mai sta trendando? Lo sappiamo.
È Shein, per chi non l'avesse capito. Per chi come me non
sappiatelo,
lo sapesse
sappiatelo.
Che si pronuncia così, Shein.
Io sto cliccando sull'hashtag e sto vedendo tantissima gente che sta screenando codici di...
Realisticamente offertone di Pasqua su Shein.
Esattamente.
Okay. Non ho mai fatto un acquisto su Shein e vorrei vantarmene.
Neanch'io, preferirei continuare così.
Dai, dammi un 5.
Anch'io.
Quinto ed ultimo posto, last but not least... Baltimora.
Vi dirò, me lo sarei aspettato al primo posto.
Ci sta, si sta ancora parlando.
Ieri realisticamente sarebbe stato al primo posto.
Ma mi sa che ieri infatti era al primo posto anche su Google Trends e ne abbiamo accennato per quel motivo. Comunque, insomma, a distanza di 2 giorni se ne sta ancora parlando.
Comprensibilmente, sì.
Una tragedia di un certo livello.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia e vi ricordiamo la mail di redazione@breakingitaly.it e ci vediamo più tardi con Breaking Italy. Thank you.